Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano, e confessando i loro peccati si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione. Non crediate di poter dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Parola del Signore. La visione che ci riporta Giovanni il Battista, un personaggio così originale, così anche difficile da accogliere nella sua esteriorità, avete visto l'Evangelista Matteo lo descrive, anche come vestito, per dire che questo Giovanni il Battista, come dirà poi Gesù, non è uno che veste come potente, con morbidezza di abiti e, no, e di modi, ma è uno che vive nel deserto, nella realtà dura, aspra, arida del deserto di Giuda. Chi è andato dal Mar Morto a Gerusalemme avrà visitato questi luoghi così impervi, così aridi, così terribili all'occhio umano. Allora, questo Giovanni è uno che è diverso da loro. Probabilmente, come dice la tradizione, viene da una esperienza contemplativa, mistica, un'esperienza presso gli esseri, una comunità che viveva vicino al Mar Morto e che aveva deciso di applicare tutti i precetti della Torah, ma rimanendo nella purezza del cuore, anzi costruendo un atteggiamento di purezza tale da poter intravedere la stella del mattino quando si fosse mostrata ai loro occhi. Dicono questi esseri l'atteggiamento della speranza, dell'attesa, del desiderio il desiderio infiammante quasi di aspettare, no, questo il Signore, il Messia che viene, togliendosi da tutte le brutture di Gerusalemme. Giovanni è uno di loro, si mette a predicare questa venuta del Messia facendo sue le parole di una profezia, quella di Isaia. Guardate cosa fa Giovanni il Battista, non se l'aspettava nessuno in quel momento. Va a prendere una profezia, ma chi gliel'aveva detto di prenderla? Gliel'aveva detto Dio. Non lo sappiamo come Giovanni ha percepito questa missione. Sappiamo che tutta la sua vita era diventata come un focolare acceso, ardente. Dentro questo fuoco che cosa bruciava? L'ira di Giovanni, il suo cattivo temperamento, non so quale altra passione come le nostre passioni umane. No, dentro il cuore di Giovanni ardeva fortemente questo desiderio di vedere la parola di Dio diventare carne, di vedere le cose che Dio aveva mandato a dire per mezzo dei profeti diventare attuali. Allora lui che cosa fa? Va a prendere la profezia di Isaia, la fa sua, come probabilmente aveva fatto con tutta la sua esistenza. L'aveva macinata, l'aveva ruminata, l'aveva mangiata, l'aveva tenuta dentro di sé, si era lasciato bruciare da questa parola, come dice Geremia, come un fuoco che non sapeva contenere. E allora coglie la pienezza del tempo secondo lo spirito della profezia che Dio gli ha dato, prende questa parola e la dice con forza al suo popolo, annunciando ad Israele, al popolo eletto, che finalmente è arrivato il momento di incontrare la parola definitiva del Dio Altissimo. Allora, quando sentono queste cose, anche i farisei si avvicinano. Perché i farisei? Perché i farisei erano quelli che in Israele coltivavano questa passione dell'interpretazione della parola, un'interpretazione costantemente nutrita dall'interesse, dal desiderio, dallo studio della parola. Conoscevano la Torah e amavano discorrere sulla Torah, conoscevano le leggi del Dio Altissimo e amavano investigare i suoi pensieri e le sue vie, parlavano di loro e vivevano solamente mossi da questo interesse, anzi si gloriavano nel poter applicare tutti i precetti di questa meravigliosa Torah. Allora avranno pensato in cor loro: andiamo a vedere questa voce profetica, questa fiaccola accesa nel deserto, che cosa avrà da dire anche a noi. Arrivano fino a Giovanni con le loro attese, anzi con le loro aspettative. Vanno da Giovanni col desiderio di vedere se le loro teorie erano vere, se i loro pensieri, se le loro dispute, se il loro concetto della parola, come l'avevano compreso, era vero. Giovanni, quando li vede, invece li apostrofa duramente, nel sentito, razza di vipere, ma non perché ce l'avesse con loro, ma perché aveva pensato che questi uomini, proprio come i serpenti, si nascondevano dietro una parola morta, dietro una parola fatta come diventata come una pietra, una parola incapace di generare vita, una parola che la cui riflessione era diventata forse, chissà, fine a se stessa. Uomini incapaci di guardare in fondo alla storia e di usare la profezia per il motivo per cui Dio gliel'aveva mandata. Allora guardate che cosa dice Giovanni, dice: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, non crediate di poter dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Guardate, terribile questa apostrofe, dice Giovanni. Se voi vi mettete dietro la Torah per dire: noi ci mettiamo al riparo dalla nostra fede come l'abbiamo pensata, e decidiamo di vivere e morire dentro la nostra fede come se fosse un rifugio, allora voi non ce la farete a non soccombere all'ira imminente. Perché? Perché questa parola non è tale che possa rimanere ferma dentro le vostre piccola mentalità. Questa parola non è una pietra che sta ferma là perché tu la adori e non la ascolti e non la faccia diventare carne e non la veda muoversi nella tua vita. Questa parola non è una fede sulla quale tu hai giurato ogni cosa e senza sapere niente vai avanti, senza informarti neanche di quello che vuol dire. Dice Giovanni il Battista: sappiate che Dio può far nascere figli di Abramo proprio da queste pietre, proprio da questa durezza. Guardate che sotto questa profezia che fa Giovanni c'era una consapevolezza. E la consapevolezza era questa: il Dio che aveva scritto la sua Torah sulle tavole di pietra, d'ora in poi l'avrebbe scritta sulle tavole dei cuori degli uomini, l'avrebbe scritta nel cuore stesso dell'uomo. Allora attenzione amici, cos'è che affida Dio agli uomini? Solamente un culto? Non solo un culto, ma una vita che possa esprimersi nel culto. Non un culto fine a se stesso, ma un luogo dove si celebra la vita, una vita dinamica che ha la capacità di bruciare tutta la pula, come dirà alla fine questo brano dell'Evangelista Matteo, tutta la pula, tutto ciò che è inutile, tutto ciò che è paglia, che è superficiale, che è, come si dice, epidermico, che non serve all'esperienza autentica di Dio. Allora, dice Giovanni, già la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Ogni realtà che nasce dalla vostra presunzione, che non affondi le sue radici nello spirito di questa lettera, di questa parola, ogni albero che fonda solo sulle vostre aspettative sarà tagliato, sarà messo fuori, sarà dato alle fiamme, non servirà più. Allora cosa dice questa parola a noi amici? Cosa dice? Io vorrei che voi entraste bene, perché se voi non avete queste categorie, il Natale Non è la festa del Verbo incarnato, è la festa di Babbo Natale o non so, del bambinello di goccio. Invece noi crediamo che il Natale è il giorno in cui finalmente la parola di Dio diventa carne, diventa qualcosa che è buona per noi, che vive in mezzo a noi, che riscatta il nostro dolore e che diventa compagna della nostra solitudine, che diventa salvatore della nostra schiavitù, della nostra realtà schiacciata e oppressa. Che cosa dice questa parola a noi, la parola di Giovanni il Battista, l'invito alla conversione, ad aprire le strade al Signore che viene, alla parola che deve diventare carne? Dice, fa una profezia come quella del profeta Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, da questa grande tradizione spunterà un germoglio, un virgulto nuovo. Questo virgulto si ammanterà di giustizia e ammanterà gli uomini di giustizia, li rivestirà della sua stessa gloria, li farà splendere della sua stessa luce. Questo germoglio è una realtà che tu nel ceppo di Jesse pensavi che non sarebbe più sorta, che nella tradizione pensavi di non poter più incontrare, e invece no, dentro questa realtà c'è un seme che deve germogliare e che deve portare il suo frutto al tempo opportuno. Guardate, amici, che meraviglia questa profezia che è per noi, perché tutto quello che si predica del Figlio di Dio è destinato ad essere abitato anche da noi, posseduto da noi, per noi. Guardate che dice. Dice che su di lui, su questo germoglio che è il Figlio di Dio l'Altissimo, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Tutto il pensiero di Dio diventerà carne insieme a lui, e lo Spirito di Dio lo seguirà fino all'estremo e anche fino all'estremo della storia. E dice: su di lui si poserà lo spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, di conoscenza e di timore del Signore. Questi sono i cardini sui quali deve poter poggiare la nostra esperienza di fede: sapienza e intelligenza, conoscenza, timore del Signore. Tutto questo rende la nostra fede credibile, vera, autentica, capace di spostare le montagne e di generare una vita nuova, un vino nuovo dentro odori nuovi della storia. Addirittura spirito di consiglio e di fortezza. Voi ve lo immaginate che vuol dire avere uno spirito di consiglio e di fortezza in un'epoca come questa, che nessuno ha né consiglio né fortezza per affrontare le cose? E capite? Che dono è preparato a noi che ci sentiamo oppressi e abbandonati da una generazione che non guarda più in faccia le cose, che non ha più coraggio di interpretare, da una generazione che si mette dietro i paraventi per non vedere come stanno effettivamente le cose di Dio e come sono fatte per l'uomo, non a detrimento dell'umano, ma a rinforzo dell'umano perché giunga al suo compimento. Dice allora che costui si compiacerà del timore del Signore e non giudicherà secondo le apparenze. Ma tu te le immagini? Uno finalmente che si avvicina a me e non mi giudica secondo le apparenze come fa tutto il mondo, ma mi giudica per quello che sono, nel bene e nel male, ma usandomi misericordia. Ma dov'è un amico che tu hai? Dov'è un conoscente, un parente, forse anche tuo padre e tua madre, che hanno la capacità di giudicarti senza nessuna cattiva inclinazione, che hanno la capacità di raggiungere il tuo desiderio profondo e promuoverlo e non bocciarti mai e sostenerti? Chi farebbe questo? Guardate che questo è l'oggetto della nostra speranza. Noi stiamo aspettando uno che venga a riscattarci, noi aspettiamo uno che venga a sposarci, non a uno che ci venga a frustare, uno che venga a sposarci e a dire: tu sei il mio figlio eletto, prediletto, che Dio dica insieme a lui, al mio figlio: voi siete tutti eletti, tutti prediletti, tutti figli del mio amore. Dall'inizio dei secoli vi ho pensato per amarvi fino alla fine, per amarvi fino al vostro splendore, alla vostra esperienza della gloria. Dice che non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i poveri. Egli stesso sarà la giustizia dei poveri. Noi siamo chiamati a fare esperienza di questa giustizia che non uccide e a trasmetterla a una generazione che ha paura pure della sua ombra, che ha paura anche di se stessa. Noi siamo illuminati dal Dio Altissimo attraverso questa parola che è diventata carne, comprensibile, che è diventata che è diventata per noi come un amico carissimo che ci ama, che ci sostiene. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Sono tutti attributi del Verbo, tutti attributi del Messia che viene per dire che la sua parola avrà una potenza che può manifestarsi. Noi di questo siamo, perdonatemi, no, non lo voglio usare questo termine, noi di questo siamo fieri, noi siamo fieri di questo significato, di avere un Messia così, di avere un Salvatore così. Noi con questa spada a due tagli, dirà San Paolo, con questa parola che ha la capacità di raggiungere il cuore di ogni cosa e di promuovere ciò che è buono, in questo modo noi avremo la possibilità di cambiare questa generazione, di riportare l'uomo là dove Dio lo sta chiamando da sé. Ogni uomo, nelle sue difficoltà, nei suoi peccati, nella sua lontananza, nella sua stoltezza, anche nella sua cattiveria, la capacità di riportarlo là dove Dio vuole perdonarlo e ridargli un'identità e una dignità eterna. Possa questo tempo mettere nel tuo cuore la speranza di realizzare queste cose, a partire dalla tua famiglia, da quelli che conosci, perché poi tutto questo ridondi a beneficio persino dei tuoi nemici. Possa tu sperimentare fino in fondo la bontà e la verità di questa parola che Dio attraverso la Chiesa ha messo nel tuo cuore. Viverla, morire per essa e gustare la vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo.